è lunga perché stiamo aspettando gente da fuori Milano che non è ancora arrivata. Non so se ci sono
arriverà mai
Riccardo Cosa o se mai
arriveranno.
Il mio saluto è solo un saluto di introduzione, di ringraziamento per essere venute. Io sono Nicoletta Gandus, la legale rappresentante della Casa delle Donne di Milano, che è felice di ospitarvi e che vuole dare seguito con oggi. Questa giornata l'abbiamo decisa nel novembre 2013, quando ci siamo incontrate a Bologna, ospiti di Orlando. Vuole dare seguito oggi alla difficilissima e complessa discussione che concerne i soldi. Cioè, donne che sostengono la libertà delle donne vuol dire in sostanza come può chi agisce o soggettivamente per l'autorità femminile, chi ha una storia di impegno nel mondo delle donne, o chi ha un gruppo, un'associazione, una casa, una qualsiasi cosa, che si occupa, che spende la propria vita, associativa o personale, nel mondo delle donne, come fa ad autosostenersi dal punto di vista economico senza diventare dipendente. Il problema è il mantenimento dell'autonomia e dell'indipendenza e la possibilità di autosostegno economico. Dico soltanto, poi lascio la parola a chi introdurrà davvero, che il problema secondo me storicamente si pone ora, nel 2014, perché non c'è più in maniera così evidente come tempo fa un sostegno da parte delle pubbliche istituzioni cosiddette di sinistra o comunque aperte alla problematica, e questo per motivi, credo, di bilancio, banalmente di bilancio. Allora, tanto per dire dove siamo, noi siamo in uno spazio amplissimo e molto bello che avete visto, che ci è stato dato in comodato gratuito dal Comune di Milano, il che, tolto il linguaggio giuridico, significa che non paghiamo l'affitto, ma a parte l'affitto paghiamo tutto il resto. Sono quasi 800 metri quadri, quindi vuol dire luce, riscaldamento, TARES, le nostre pulizie e quant'altro. L'unica cosa che abbiamo avuto in seguito a lunghissima trattativa con il Comune, che è durata 3 mesi circa la trattativa, è l'acqua e le pulizie delle parti comuni, sulle quali però ci sono delle difficoltà immense perché di fatto vengono fatte molto poco, e il telefono linea fissa, per cui abbiamo da pochi giorni, peraltro ci era stato promesso in ottobre, l'abbiamo avuto una settimana fa, il numero telefonico fisso in ogni aula. Vedete che ci sono tutti gli apparecchi, con un numero di telefono che comincia col prefisso comunale 688 e poi vari diversi numeri. Tutto il resto è a nostro carico, e come sostenere queste spese, che noi calcoliamo in più di 30.000 euro all'anno, è un problema evidente, nel senso che o si aumenta il costo delle tessere di associazione in maniera molto rilevante, o si trovano dei sistemi di autofinanziamento. Però tutto quello che sta dietro questo discorso dal punto di vista culturale, politico, eccetera, eccetera, non spetta a me dirlo, né spetta a me trovare soluzioni di breve, medio, lungo termine, perché secondo me il pensiero va sviluppato sia a breve, brevissimo termine, e qui parla chi è rappresentante legale di questa casa e quindi deve pagare e firmare, sia a medio e lungo. Lea, una piccola introduzione diversa.
Sì, diversa, tanto diverso. Ma io ridirò brevemente quello che ho già detto a Bologna, cioè come è nata l'idea di cominciare a fare mente locale sulle questioni della continuità del movimento delle donne. Io continuo a chiamarlo movimento. So che per altre donne del femminismo
non, tutto, diciamo, non è il, quello che c'è ora, diciamo, no? Non è più un movimento, eccetera. Io lo chiamo movimento perché se è vero che oggi, come dire, la realtà dell'impegno femminista eccetera, è rappresentato da una quantità e varietà, molteplicità di forme aggregative che vanno dalle associazioni, i centri antiviolenza, i centri di documentazione, gli archivi, gruppi, eccetera, e singole ovviamente. Anche, dicevo, nonostante la molteplicità e frammentarietà delle realtà delle donne impegnate nel femminismo, è vero che siamo riuscite nel corso del tempo a avere dei momenti invece aggregativi più allargati, cioè certe mobilitazioni sono state possibili evidentemente perché c'è qualcosa che ci tiene legate, no? Penso appunto solo sulla questione dell'aborto, penso che sia stato nel 95 la grande manifestazione, quando tutti dicevano che appunto il femminismo non era più un movimento, invece facemmo una grande manifestazione. Penso a Usciamo dal silenzio nel 2006, ma penso anche alle manifestazioni sulla violenza. Se non ci fossero state quelle grandi manifestazioni nel 2007 e 2008, questo tema non sarebbe entrato nel dibattito pubblico, con soprattutto col riconoscimento che si tratta di un problema culturale e politico di primo piano, non sappiamo. Quindi io resto dell'idea che un movimento c'è e che ha prodotto un patrimonio di pensiero e di pratiche politiche eccezionali, che nel nostro paese hanno avuto anche poca circolazione, ma ci sono. E se uno vuole andarle a vedere, li trova nei nostri centri di valutazione, negli archivi e così via. Allora, dopo una cinquantina d'anni in cui molte di noi sono ancora, io vado nelle città e quello che trovo sono donne che hanno cominciato in quegli anni, poi si sono aggregate altre, ma il sostegno forte che dà continuità, che ha dato continuità, sono ancora le donne di quella generazione. Questo dobbiamo dircelo, no? E quella generazione si è impegnata gratuitamente, no? Ha fatto volontariato sempre. Ecco, chi poteva permetterlo, chi meno. Io non ho potuto permetterlo, l'ho fatto lo stesso rispetto di tutto, me ne rendo conto e mi sento appagato come sempre quando si fanno delle cose che piacciono, che appassionano. No, io non sento il bisogno del denaro, non ho sentito il bisogno del denaro se non nel momento in cui ho dei problemi concretissimi di vita personale. No? Ecco. E sono quelli anche da cui sono partita con quella lettera pubblica prima del Pestum secondo, no? Per dire c'è un problema che però non riguarda solo una singola donna che ha impegnato la vita in questo eccetera, ma riguarda le nostre associazioni, cioè riguarda tutto quello, il patrimonio di pensiero che abbiamo prodotto. Noi, io sono nella Fondazione Badaracco, qui c'è Laura Milani, sono gli archivi del femminismo. Nel momento in cui non abbiamo più soldi, quegli archivi possono essere inglobati dagli archivi di Stato, dalla Fondazione Mondadori, insomma non perdono autonomia. Lo stesso l'Università delle Donne, ormai sono qui alcune di noi che sono già nonne, hanno già vari impegni, siamo sempre, come dire, più affaticate. Anche lì finisce la nostra generazione, invecchiamo, non ci siamo più, e tutto questo lavoro dove va a finire? Allora, dopo 50 anni, lo ripeto, non abbiamo voluto essere un partito, non siamo neanche un movimento, non ci siamo date organizzazione. Ogni volta che sono nate delle reti abbiamo visto la difficoltà, no, a creare dei coordinamenti stabili. Non è, insomma, il femminismo ha un'altra natura, proprio perché come dire, è disseminato proprio nella sua base teorica e pratica di fondo, disseminato sulla base dei vari aspetti della vita e della vita personale. Quindi ci sono quelle che si occupano del problema della salute, dell'aborto, quelle che si occupano della violenza, quelle che si occupano invece della produzione culturale, filosofica, storica. Insomma, abbiamo una varietà delle nostre associazioni e la varietà dei temi della vita nella sua interezza che abbiamo voluto affrontare in chiave politica, di pratica politica. Quindi non è difficile avere un'organizzazione. Io mi chiedo però se è possibile, è una scommessa, il fatto che non siamo moltissime, molte poi mi hanno telefonato dicendo che sono interessate, però nel momento della riunione non ci sono, quindi questo crea qualche problema, è solo vedere, verifichiamo la possibilità, se è la possibilità di vedere se si può creare, come dire, intanto una responsabilità collettiva. Io insisto sul fatto che il movimento è responsabilità di tutte quelle che l'hanno a cuore, che ne fanno parte. Quindi a Bologna diceva non è tanto il problema di contare su il mecenatismo di una o due persone, questo va bene in chiave di solidarietà, Certo, le relazioni personali restano, no, nella solidarietà, ma il problema non è, non si può affidare la continuità di un movimento soltanto al mecenatismo di alcune persone, che naturalmente sceglieranno sulla base dei loro criteri. Io invece pensavo, l'idea era di chiedersi se era possibile costituire invece, la forma è naturalmente tutta da discutere, un fondo, una fondazione, una società di mutuo soccorso, quello che è, che abbia come finalità quella di dare continuità a quello che abbiamo prodotto. Quindi venire incontro sia al lavoro della singola, no? Anche lì i criteri poi è tutto da discutere, ma anche alle associazioni, cioè che sia un sostegno economico che ha come finalità quella di garantire la continuità. Fare un fondo, una cooperativa, una società di mutuo soccorso vuol dire che tutte contribuiscono con quello che possono. No? Quindi ci sarà quella che ha di più dà di più, quella che ha di meno dà di meno, però io ci tengo molto all'idea di una responsabilità collettiva, no? Allora chi ha molti soldi, una mecenate, se può versare di più, può dare un contributo maggiore. C'è il problema che accennava Nicoletta dei lasciti testamentari, perché no, alcune delle nostre associazioni, fondazioni hanno potuto andare avanti perché qualcuno come Elvira Badaracco ha lasciato il suo patrimonio perché potessimo fare gli archivi del femminismo, no? Allora il giorno in cui c'è una fondazione qualcuno ci pensa, no? Non ha figli, ha soldi, ci pensa e dice beh posso lasciare una parte lì, no? Ecco, e se non c'è niente, vabbè, arriva il primo parente, insomma, a meno che non sia un avvedutissimo, eccetera. Quindi, non lo so, adesso io ripeto, sul problema della forma e anche poi creare anche, una volta che hai costruito, diciamo, il fondo, la fondazione, ci vuole capire chi ci può lavorare, chi ci si può impegnare, quindi non è una cosa di poco conto, no? Non è una cosa di poco conto. E quindi siamo qui, come dire, questo è il secondo incontro di verifica. Qui si vede che sono donne di varie città, poi avremo modo di parlare, di presentarci. Adesso io lascio la parola a Elda Guerra, di cui avete forse letto la relazione che aveva fatto già a Bologna. Elda è una storica. La storica che amo di più del femminismo italiano, che ha tracciato a grandi linee quello che è stata nel corso del tempo, no, dei movimenti delle donne, che è stata il tema della mutualità. Cioè non stiamo inventando niente di sana pianta, abbiamo alle spalle, no, delle donne che già ci avevano pensato. Forse più Dana Rosa, non so, qualcosa di più, non lo so, perché quelle del passato che hanno fatto questo partivano da una condizione sociale diversa. Però vediamo all'oggi se è pensabile, cosa è pensabile con le forze che abbiamo.
Intanto un saluto a tutte, sono molto contenta di essere oggi a Milano, ho fatto prima la visita alla nuova casa delle donne di Milano, di questa città, una città che io amo molto, quindi, e che trovo molto bella, con tutti i problemi che naturalmente Nicoletta diceva all'inizio, perché un oggetto così bello bisogna mantenerlo, e questo è il nodo della discussione, il nodo della discussione di oggi. Ma è necessario? Forse non è necessario. Bella registrazione. Comunque, io volevo riprendere molto rapidamente le fila dell'incontro bolognese, che noi avevamo pensato, devo dire, come associazione Orlando, inizialmente come un momento di carattere più di studio, di approfondimento, quando noi ideiamo quell'incontro su come, in che modo le donne del movimento delle donne, quindi uso questa espressione, nel corso del tempo di una storia che ormai dura da due secoli, almeno proprio come movimento delle donne, dura da due secoli, avevano provveduto a questo tema delicatissimo che era come mantenere la durata del movimento, come sostenere le persone che in esso si impegnavano, come mantenere sedi e luoghi. Non direi vero se non dicessi, non nasconderei una parte della verità, se non dicessi che questa contiguità non c'è sempre stata e che quindi questa durata ha avuto delle interruzioni. E quindi questo è un tema che voglio mettere subito sul tavolo, perché non possiamo ignorare le ragioni per cui a un certo punto luoghi, vi faccio un solo esempio, un esempio storico molto significativo. Io non so se qualcuno di voi ha avuto modo di visitare l'Istituto per la Storia del Movimento delle Donne e gli archivi di Amsterdam. Cito Amsterdam perché nella prima fase del movimento delle donne, diciamo tra le olandesi, furono tra le assolute protagoniste, e proprio uno dei primi centri delle donne, centri di documentazione e informazione, venne fondato nel 1935 nella città di Amsterdam, con lo scopo di mantenere la memoria, trasmettere la memoria, conservare la documentazione, eccetera. Bene, questa storia è stata una storia ovviamente tormentata e complessa. Chi l'ha fondato, chi l'ha voluto, Rosa Manus era ebrea, e siamo nel 1935, Rosa Manus era ebrea, siamo nel 1935 e quindi probabilmente, non lo sappiamo bene, si stanno facendo ricerche, comunque non si sono avute più notizie di lei, è stata deportata con l'occupazione tedesca, gli archivi sono stati portati via perché ci sono le vicende della storia. Successivamente è stato riaperto dopo la guerra mondiale, dopo l'occupazione, è stato riaperto con un grande intervento da parte della municipalità di Amsterdam e del governo olandese. Oggi di nuovo diciamo ha avuto anche questo di nuovo un ridimensionamento, quindi è finito in una sede con altri centri. Faccio questo esempio di un luogo veramente, come dire, centrale della storia e della memoria delle donne europee, per dire, per mettere sul piatto che appunto questi andamenti oscillanti, o per vicende storiche, o per interesse o meno, sorti del movimento, ci sono stati. Però ci ho detto, il tema che ponevano sia Nicoletta sia Lea è oggi che cosa possiamo fare. Cosa possiamo fare? A Bologna che cosa abbiamo esaminato? Abbiamo fatto una sorta di rassegna delle possibilità. Cioè sostanzialmente abbiamo visto quali erano state le forme che nel corso del tempo, in momenti diversi dalla storia, le donne avevano messo in atto per sostenere la libertà delle donne. Ovviamente abbiamo scelto, diciamo, questa espressione in modo che fosse assolutamente chiaro qual era il soggetto a cui noi, il soggetto che esprimeva il progetto e il soggetto a cui ci riferivamo. Le forme sono di due tipi, nel corso, anzi direi quattro tipi, le riassumo per aiutare la discussione. Allora, la prima forma sono state forme di finanziamenti privati, quote associative, quote molto alte, donazioni, diciamo forme che da parte di chi aveva di più venivano date per sostenere il movimento. Attraverso queste donazioni, lo facevo a Bologna, lo ripeto, faccio anche qui un esempio molto forte: Jane Addams, quando vinse il premio Nobel per la pace, siamo nel 1931, il premio lo donò all'associazione che lei aveva fondato, che è la Women's International League for Peace and Freedom. Quindi ci sono queste, e nel passato hanno funzionato molto. Eravamo dentro di un modello liberale. Accanto a queste forme, sempre nel passato, però ci sono, e io qui lo proporrei proprio come tema di discussione, le forme del mutualismo operaio. Perché nel caso del movimento, dell'eredità storica del movimento delle donne, parliamo di un movimento che ha radici sociali medio alto borghesi. Le protagoniste, diciamo, di questo movimento sono donne che appartengono, sono le donne istruite, sono le donne delle classi medie, sono le donne che avevano potuto avere accesso ai percorsi di istruzione. queste sono, se andiamo a vedere i background sociali, sono donne che hanno anche una rete di relazione significativa. Se andiamo a vedere il background sociale delle protagoniste, sostanzialmente questo, e laddove ci sono stati di necessità, gli elementi di solidarietà intervengono nella forma che dicevo prima. Quindi donne che hanno più possibilità o vincono premi o insomma, mettono a disposizione, fanno delle donazioni. Però secondo me in una situazione sociale radicalmente cambiata, in una situazione in cui anche la storia del movimento delle donne è radicalmente cambiata, io credo che invece ricorrere a quei modelli che sarebbero un pochino da studiare, io non so dal punto di vista giuridico oggi che cosa significhi fare una società di mutuo soccorso, e lì abbiamo bisogno di pareri di chi si occupa da questo punto di vista, che cosa ha significato fare per le donne, qui siamo a Milano, dell'Unione Femminile di Milano, la società cooperativa che ha permesso loro di sopravvivere al fascismo, questo è un altro modello che le nostre antenate in questo caso proprio hanno messo in atto per sopravvivere, garantire la durata, è una formula estremamente intelligente perché superò, riuscì ad evitare perfino il regime fascista. Quindi io guarderei a queste esperienze. Ci sono le esperienze in casa di maternità, ci sono le società di mutuo soccorso, ci sono le forme cooperative. Perché naturalmente questo forse ci tiene un pochino lontano. Come ha fatto il movimento operaio a sostenersi nel tempo? Andiamo a vedere anche altre storie. Altre storie, quella storia della, diciamo, dell'organizzazione sociale del movimento operaio, certo le teste, il tesseramento, e quindi questa è una prima forma, ma non era sufficiente, i lasciti fondamentali, sono fondamentali, e poi e l'istituzione prima che intervenisse lo Stato di quelle casse per le donne, casse di maternità, casse mutue, che prima che intervenisse lo Stato nelle forme del welfare state erano fondamentali. Oggi purtroppo io credo che ci ritroviamo in una situazione in cui quei modelli li dobbiamo andare a ripescare. Questa è la mia, non parlo a nome di Orlando, in questo caso parlo davvero a nome, perché non abbiamo avuto modo di discuterne prima, parlo a nome personale, perché altrimenti abbiamo altre due possibilità. Le altre due possibilità sono il rapporto con le istituzioni. Io vengo da un'associazione che certamente ha fatto, diciamo, dell'autonomia delle donne, diciamo, dello strumento della convenzione, garanzia di autonomia e crescita ovviamente anche del valore complessivo della città di Bologna. Io credo che il centro delle donne e l'associazione Orlando abbiano significato nei 30 anni della loro storia, come dire, un'aggiunta di valore alla società di Bologna, alla stessa città di Bologna, e quindi c'è stato il nostro lavoro, come dire, la nostra capacità di menzione, di mettere in atto delle cose, delle iniziative, che è stato importante, e allo stesso tempo un sostegno delle pubbliche istituzioni, che però è stato man mano venendo meno, tanto che siamo state costrette proprio in questi ultimi mesi a ridimensionare fortemente il personale che lavorava. Quindi noi stiamo passando, siamo dentro ad un passaggio veramente difficile, perché l'insieme, il costo complessivo della macchina stava diventando tale da da mettere i bilanci in serissima difficoltà. Quindi abbiamo dovuto procedere a, non voglio neanche dire, diciamo, abbiamo cercato, diciamo, le forme possibili di non avere più una quota di lavoro dipendente, che per noi era molto importante. Attraverso, abbiamo usato da questo punto di vista anche una parte del nostro patrimonio come fondo di solidarietà, e quindi abbiamo attivato, da questo perché lo potevamo fare, un fondo di solidarietà in modo da garantire almeno un accompagnamento per la ricerca, una startup per una ricerca di lavoro. Però queste, diciamo, forme non è possibile. L'altra è il ricorso al mercato. Il ricorso al mercato, però io credo, io sinceramente sono abbastanza, personalmente, abbastanza scettica. Perché, ecco, io sono abbastanza scettica perché tutte le volte, tutti i tentativi che devo dire,
aspettate un attimo, anche, almeno lei,
ecco, anche come Associazione Orlando abbiamo sperimentato di tentare di lanciare delle iniziative che poi si autofinanziassero successivamente attraverso il ricorso al mercato, è stato molto difficile. Però voglio qui portare l'esempio che c'era stato portato a Bologna della Libreria delle Donne di Bologna, che ha fatto, che cosa ha fatto? Trovandosi la Libreria delle Donne è una, ricorre al mercato, quindi c'è un gruppo di libraie che ha un negozio, vende i libri e ma si mantiene attraverso questa, si mantiene attraverso la vendita dei libri. Era necessario assumere una più giovane libraia e la possibilità di, dell'assunzione di questa più giovane libraia è stata attraverso una raccolta di quote, quello è un altro, diciamo, esempio secondo me molto significativo, per cui hanno lanciato una grande campagna nella città di Bologna. L'obiettivo era la raccolta di 150 quote di 100 euro a testa, tutte coloro che partecipavano si dovevano impegnare per 4 anni e in una forma tu devi dare l'ordine alla banca, cioè per avere la garanzia, perché per avere la garanzia che una da 100 euro una volta, poi mai più. Allora loro però per fare questa assunzione dovevano avere la garanzia di mettere insieme una cifra che era stata calcolata in 100 euro per 4 anni di 150 euro, non so quanto venga, ecco, per, ecco, 150 quote che per, da 100 euro ciascuna, che ciascuna di tutti, chi, tutti coloro, uomini e donne che aderivano, si impegnavano a pagare per 4 anni. La forma che cos'era? Tu dovevi fare riempire una cosa in banca in cui davi ordine alla tua banca che a gennaio di, per 4 anni di seguito avviene automaticamente, per cui è la banca che provvede automaticamente. Questo mi sembra una buona forma. Perché, e quindi questa è una prima proposta, se siamo d'accordo di costituire questo fondo, una possibilità, una prima possibilità è il lancio di una campagna di raccolta quote che e naturalmente però prima ci vuole dice perché si fa, ecco, e poi diciamo la fase antecedente, perché si fa, per quale scopo, la durata, la continuità dell'associazione delle donne, il fatto che il sostegno, mettere, avere un piccolo patrimonio da destinare al sostegno della libertà delle donne singole e associate, punto. Io la metterei in maniera molto sintetica così spiegando, e mettendo, sarà un fondo di 10.000 euro, sarà un fondo, cioè dandosi un obiettivo. Ci sono anche queste piattaforme di crowdfunding, ma su cui non saprei dire, ma ad ogni modo l'idea sostanzialmente è quella, potrebbe essere questa. Io credo che a Bologna eravamo usciti, eravamo giunti più o meno dopo questa rassegna, diciamo, delle diverse forme, tenendo conto di chi, delle forme già esistenti, di ad esempio dal Trust in nome della donna, Orlando ha ricevuto una donazione destinata per l'appunto a mantenere il server donna, perché altrimenti noi eravamo costretti a chiudere il server donna. Cosa che voleva dire non una perdita per Orlando, voleva dire o a diminuire di molto, diciamo, la sua efficienza, ma voleva dire una perdita, come tutti sappiamo, ne siamo consapevoli, per tutto il movimento delle donne italiano. Quindi qui c'è Marzia che sta nascosta, è in ruolo, si è messa in ruolo di servizio, perché lo stai già facendo lo streaming? Perché siamo già in streaming, grazie al lavoro di Marzia e Alessandro Federica, che stanno lavorando al servizio. E questo lo possiamo fare attraverso, in questo caso, una donazione privata e naturalmente ancora i fondi pubblici che noi possiamo avere, i vari progetti. Dobbiamo ovviamente pensare un pochino più in grande, pensare in maniera più articolata rispetto all'esistenza di tante.
Grazie Elda. Allora, ve la sentite, venite qui, perché con questa storia dello streaming bisogna, No, vabbè, non lo so, continuiamo così.
Il nome essere molto
nome che ha, sì. Allora dovete venire qui, l'ha chiesto Marina Del Vecchio della Casa Internazionale di Roma, delle donne di Roma. Ma se alzate un ditino io segno oppure venite man mano.
Vabbè, l'ha già detto Lea, io sono della Casa Internazionale delle Donne di Roma e anche di Archivia, che è il nostro centro documentazione Archivia. Tra l'altro, vabbè, rispetto, io vorrei riprendere un attimino il discorso che ha fatto la
Elena Guerra.
Guerra, grazie, sulle varie forme possibili di sostegno. Vabbè, questa qua mi sembra che i finanziamenti privati e cose così, mi sembra che sia ovvio, bisogna che ci siano e quindi bisogna, come dire, incentivarli affinché ci siano. Ho dei problemi sulla seconda forma che lei ha detto, però qui avremo bisogno di parlare sicuramente con dei commercialisti, perché ho l'impressione che i vincoli che sono stati messi, diciamo, negli ultimi 20-30 anni su forme di questo genere siano molto molto pesanti, quindi ho l'impressione che forme tipo società di mutuo soccorso eccetera non siano facilissimi da organizzare, quindi qui bisognerebbe che ci si mettesse un gruppo, un avvocato e una commercialista a dire è fattibile, non è fattibile e come funziona. E rapporto con le istituzioni, il rapporto con le istituzioni è, come dire, evidente, in questo momento è in crisi quasi dappertutto, le istituzioni non hanno disponibilità di fondi, così anche per cose, come dire, altrettanto importanti, e quindi non è facilissimo. Io continuo a dire, come ho detto, noi 2 anni fa, qualcuno di voi era venuto, facemmo un incontro a Roma con tutte le case attivate delle donne. E sono rimasta molto dispiaciuta perché è stato un gran lavoro di preparazione, un gran lavoro di post, di incontro e post, perché noi abbiamo fatto una sbobinatura e un volumetto su questo incontro con la speranza di riuscire a creare una rete solida, non una rete virtuale, una rete solida. Su questa cosa ci credevamo, noi romani ci credevamo molto, perché immaginavamo, e qualcuno di noi continua a immaginare, ma il fatto che se non si trovano i riscontri dalle altre soggetti è perfettamente inutile immaginarselo, che si potesse creare una forza maggiore di vari soggetti che a quel punto non erano più
così troppo disturbati.
Sì, perché ho
fatto questo
rumorone?
Scusa,
io che parlo a Mario.
Allora, lasciamolo lì, fermo.
Ecco, dicevo...
Scusate, lo metto un po' così, va bene?
Cioè, noi immaginavamo, e alcune pazze di noi continuano a immaginarlo, che uscire dal locale, quindi uscire dalla situazione della singola regione, della singola città, ed essere tanti soggetti che si mettevano insieme in un unico progetto, che quindi andavano a muoversi sulle istituzioni a quel punto nazionali, su un unico progetto, desse forza, punto. Ma evidentemente era un'idea che valeva per 4 persone, perché poi non abbiamo, sì, 2 e poche altre, hanno detto, ah sì, è bello, poi non siamo mai riusciti a concretizzarlo, che significa individuare 1 o 2 temi comuni, su questo presentare una proposta, andare, adesso aspettavamo, ci avevamo la guerra tra l'altro, quindi sarebbe stata anche una bella occasione avere un'amica che stava al Dipartimento delle Pari Opportunità, non l'abbiamo fatto, vediamo cosa succede, io lo rilancio, perché secondo me è una cosa da fare ancora, e c'è ancora un percorso secondo me da fare su questo. Io tra l'altro continuo a dire, voglio affermare questa cosa, che questo progetto io lo vedo e lo immagino, e lo immaginavamo, diciamo, il gruppetto che ci ha pensato, molto legato ad alcune cose, a una cosa principale che è la memoria. Cioè io penso che noi dobbiamo lavorare, tutte quelle che abbiamo, centri di documentazione, biblioteche, quello che è, a consolidare questa parte, perché poi sul resto bisogna ragionare con altre strade e altri strumenti, mentre su questo io penso che è un interesse di tutto, perché se non lasciamo e non costruiamo questo ricordo, questa memoria, io posso dire che a Roma l'archivia e la biblioteca viene frequentata tantissimo, noi siamo pieni di ragazze che arrivano perché c'hanno da fare la tesi così, e poi, come dire, circondate da cure, guidate da 2 o 3 persone, non io, che sono molto brave a muoversi su queste tematiche, eccetera, rimangono, Noi abbiamo adesso nell'archivio biblioteca ragazze giovani, 22, 23, 24 anni, che vengono a fare le volontarie, perché sono rimaste innamorate di una storia che hanno trovato, che nessuno gli aveva mai raccontato. Non vengono alla casa delle donne, ai convegni, si rompono assolutamente le scatole, hanno perfettamente ragione, detto tra me e me, tra me e voi, siete tutte grandi, hanno ragione a non venire. Ecco, ah, allora
scrivi che sarà mai. Cioè, ormai i social network si dice di tutto
e hanno, diciamo, hanno ragione a trovare, perché è veramente insopportabile questa storia che ogni volta che no, no, lo dico dopo quando è scritto. Però nella biblioteca, nell'archivio, quando tirano fuori queste foto, quando vengono fuori questi documenti, si leggono un pezzo di lapis, ci guarda, era 30 anni fa scrivevate queste cose, eravate già arrivate lì, sì, dico peccato che siamo andati indietro adesso, ma non importa. Però capito, quindi è un grande, sembra ridicolo, ma è un grande strumento d'attrazione, la memoria poi ben presentata, ben fa. Io guardi, volevo dire, la settimana scorsa a Roma hanno fatto la Lega delle Cooperative ha fatto un mega incontro donne e lavoro, è stato fatto tutta un'attività sui documenti di noi donne, sulle foto, sulle cose. Sono venuti fuori dei pannelli straordinari, straordinari, cioè quindi messi in mano a delle comunicatrici giovani e capaci, sono venuti fuori delle robe che ti raccontano una storia, 8 pannelli che ti raccontano una storia del lavoro tra passato, presente e futuro, meraviglioso. Quindi, però è basata sul materiale, che materiale che avevamo lì nelle nostre stanze. Quindi, allora, finisco il discorso, lavorare sulla memoria, penso che si continua a dire che è una delle cose su cui potremmo immaginare un percorso comune, oppure trovare qualche mega finanziatrice, per esempio, che dice, ah sì, dico, diamo un finanziamento perché, per alcune cose, perché poi lavorare sulla memoria significa che noi abbiamo 30.000 foto, ne abbiamo digitalizzate solo 3.000, c'è un lavoro enorme, sono quei lavori di consolidamento della memoria che vanno fatti. Abbiamo 25 fondi, su alcuni sono già stati catalogati, sistemati, eccetera, su altri bisogna lavorare, quindi insomma questo. E chiudo il discorso lì perché sennò è troppo lungo. Quindi il rapporto sulle istituzioni, che ognuno ci gioca come può, se giocassimo insieme su alcune cose forse non sarebbe male. Io continuo a dire che bisogna fare qualcosa, stare insieme, fare rete, ma non rete per scriverci su Facebook, non mi interessa, rete per fare progetti, capito? Rete per parlare con Europa. Adesso per esempio ho visto che Vilnius si sta cominciando a muovere, mentre prima faceva solo, a parte il fatto che ha fatto alcune cose molto interessanti per l'Istituto di Genere, tipo una serie di studi con tutti i parametri, cioè, adesso ho visto che forse qualcosa su questo campo si potrebbe ragionare con Vilnius, forse, non lo so, però siccome c'è una come voce quella sulle biblioteche, conservazioni, cioè, si potrebbe tentare di fare un'apertura. Certamente abbiamo più forza se la facciamo un po' insieme, invece che ognuno va lì e dice no, io forse ho un'amica che sta a Venus e non trovo che sia la cosa giusta. Poi volevo dire l'ultima cosa, sì, tra i vari metodi di finanziamento. Io ho avuto modo di incontrare recentemente una ONLUS, che tra l'altro è milanese, che si chiama Intervita, la quale sta utilizzando, ed è quella che ha fatto un bellissimo lavoro per i costi della violenza alle donne, tra l'altro l'ha fatto una mia amica di Genova, Giovanna Badalassi, e loro usano una forma, quindi qui si tratta di entrare in contatto con istituzioni che stiamo di banche, loro usano una cosa che si chiama social bond, ed è una cosa molto figa secondo me, social bond. Cioè, l'Ubibanca fa dei social bond, che ho visto che ho utilizzato per ospedali, eccetera. In questo caso ne ha fatto uno finalizzato alla comunità, infatti chiama social bond comunità per intervita, eccetera. Per cui lo 0,50 del valore nominale delle obbligazioni sottoscritte vanno a finire su queste operazioni. Vanno a finire su questa operazione. Lei, vedo che lei scuote la testa, poi mi spiegherai perché ne parliamo. Però a me sembrava, insomma, era una cosa nuova che mi sembrava anche interessante, perché è un fatto collettivo, il volontario, le persone vanno e quindi acquisiscono delle cose che danno un rendimento normale di mercato e sanno che però una piccola quota così va a finire su un progetto specifico. Quindi volevo solo suggerirla come possibile, insomma, almeno un argomento su cui fare un ragionamento.
Grazie.
Prego. E poi volevo solo dire ancora un'altra cosa, che su queste forme nuove di raccolta, il crowdfunding, eccetera. In Italia funzionano, qui le sto seguendo sistematicamente tutte quelle che ci sono. In Italia ci sono adesso una serie di cose di questo tipo. Mi sembra, insomma, siamo molto lontane dall'America, dai paesi anglosassoni come cultura, più lontane proprio come concezione, perché sarebbero un bello strumento. Servono per piccole cose, devono essere però piccole cose molto attraenti, ecco, molto attraenti. Poi mettiamo insieme perché realizziamo questo piccolo progetto, adesso un piccolo progetto con dei tempi molto limitati, di cui uno vede i risultati, dice: ah sì, ho partecipato a questa cosa. C'è da studiarlo, io insomma lo sto guardando con curiosità perché mi piacerebbe capire se è possibile attivarlo. Vedo comunque che c'è in Italia così, anche perché poi si vede la situazione della nostra Casa Internazionale delle Donne, che non riusciamo neanche a avere praticamente le sottoscrizioni delle tessere da molta gente che la frequenta, capito? Immagino che altre forme siano ancora più complicate. Per adesso ho finito.
Io non so cosa sia Vilnius, ammetto.
Prego? Vilnius è a Vilnius c'è l'Istituto Europeo di genere. È Unione Europea, dipende dall'Unione Europea, le hanno messe belle scomode al freddo lassù. Però insomma alcune cose le stanno facendo.
Grazie Marina. Non ho visto ditini alzati. Coraggio. Non vi impressionate con lo streaming, perché possiamo anche smettere.
Sì, posso.
Adesso io dico Arianna, vieni qua. Arianna Censi.
Streaming.
Allora, no, io oggi.
Buongiorno, mi chiamo Arianna Censi e oggi sono qui insieme a una persona che arriverà dopo, che è Giovanna Foglia, che credo abbia qualche attinenza con tutta una serie di questioni di carattere di finanziamento. Io per lei ho cercato di capire quali erano i modi e le maniere per rendere disponibile una parte dei sostegni che intendeva, poi lo dirà meglio lei di me, mettere a disposizione delle donne, delle attività delle donne.
Forse non tutti sanno del
sì,
almeno un accenno.
Beh, poi ripeto, ve lo spiegherà meglio lei. Io volevo solo dire due cose per aiutare la vostra discussione, avendo fatto questo percorso e essendomi scontrata con alcune di queste contraddizioni. Perché lo strumento per mettere a disposizione finanziamenti e fondi è uno strumento, può essere il trust, non può in Italia essere una fondazione. Quella intervita è una onlus, cioè un'associazione che non ha scopi di lucro. In Italia, per avere una onlus che ha vantaggi fiscali e può accedere a quelle forme di finanziamento intelligenti, te ti devi occupare specificatamente di emarginazione, o di bambini o di vecchi, perché in questo nostro paese non ci sono categorie, cioè i bambini sono emarginati di default, cosa possibile. Le donne no. No, scusatemi, le donne no, ve lo do ahimè drammaticamente come un elemento che prendete come vero. Perché ho fatto il giro delle sette chiese, sono andata in tutte le agenzie delle entrate, ho parlato con la prefettura, diciamo, posso garantirvi che le donne, come le donne galeotte, le donne alcolizzate, le donne maltrattate, cioè le donne che appartengono a, o esattamente come gli uomini, che appartengono a categorie che sono considerate emarginate, allora lì avviene questo. Ma se immaginate di fare una associazione che ha come finalità promuovere la qualità di conoscenza, la vita delle donne, la consapevolezza, tutte cose che dal mio punto di vista sarebbero estremamente necessarie, avrebbero necessità di avere quel tipo di finanziamento e quel tipo di agevolazione fiscale, non è possibile farlo, è bene saperlo. O ha un cotè sanitario, e in Italia ciò che ha cotè sanitario è per sua natura onlus. Così io vi ricordo che l'Istituto Europeo di Oncologia è una onlus, per darvi un'idea di come probabilmente il tema è anche quello di pushare sul cambiamento di alcune questione di carattere fiscale, di riconoscimento. Allora io penso, questo ve lo dico, che il rapporto con le istituzioni, che in maniera complicata oggi può tradursi in finanziamenti, ma perché le istituzioni stanno in difficoltà, adesso c'è Anita qui, stanno in difficoltà, i comuni non ce la fanno, si fa fatica. Quindi forse il rapporto con le istituzioni può essere giocato in maniera collettiva per spostare alcuni temi, per diminuire alcuni costi, per far riconoscere all'associazionismo, alle fondazioni, ai trust la possibilità di avere dei vantaggi così come si hanno in Inghilterra, così come si hanno in Germania. Noi non abbiamo una cultura della donazione. Se uno in Italia decide di donare, quello paga l'8% quando va, l'8% quando torna, ma vi pare una cosa che c'ha un senso? Oh, non è così in altri paesi, per cui il rischio è poi che tu sposti il tuo luogo di azione in ragione del fatto di non buttare via dei soldi, che a me sembra anche una cosa ragionevole. Quindi, primo, una lobby, come si intende in maniera tradizionale, la considerazione di queste difficoltà anche sulle casse, tu citavi le casse operaie, bellissimo riferimento culturale, sul piano oggi della sua praticabilità, non ha nessun senso, perché sei assimilato nel momento in cui tu produci, metti da parte qualcosa per ridistribuirlo, per esempio un sistema di sostegno pensionistico, un sistema di integrazione al reddito, microcredito, tutte forme che da noi non sono previste perché sono assimilabili alle banche. Quindi o sei una banca o questa cosa non la fai con difficoltà. Ma guardate, a me manca solo questa, io questa esperienza non la vorrei fare. Invece l'ultima terza, poi ripeto, Giovanna vi darà lei, io sono in questo caso cerco di dare un vestito, un contenitore, una possibilità ad alcune decisioni. Invece una cosa che, quindi mi esco da questo ruolo e entro nell'altro, io adesso, in questi giorni, sono uscite le indicazioni di Horizon, cioè del settennato di finanziamenti europei. Guardate, bisogna leggerli, sono molto interessanti. Perché? No, attenzione, perché per la prima volta sono meno specialistici, più orientati al risultato, più con un percorso di accountability e di verifica, non sul piano formale, e tutte quelle tabelle, quella rendicontazione, ma per macro obiettivi, cioè voglio raggiungere quell'obiettivo e voglio dirti come verificheremo il raggiungimento di quell'obiettivo, non se ho pagato quella cosa, ma se ho detto farò un libro, farò una mostra, metterò a disposizione documentazione per, quello è il punto. Ma perché dico bisogna farlo adesso, anche lì? Perché voi sapete che i PON sono i piani nazionali e li stanno facendo e lì mi sento abbastanza serena. I POR, perché adesso noi stiamo qui, chi sta in Emilia Romagna sta un po' meglio, diciamo, e anche in Toscana, ma chiudiamo l'incidente. I POR, che sono i piani regionali, sono invece definiti su base regionale, cioè l'Europa dice, toh Italia, te c'hai 6 miliardi, 60 miliardi, che devi usarli così, queste sono le 10 indicazioni. Il livello nazionale fa la sua programmazione, dice, e il livello regionale dice, bene, io voglio realizzare questi obiettivi in questa maniera. Quello è determinante per stabilire poi come saranno dati i finanziamenti. Poiché questo avviene adesso, adesso è opportuno vedere se in una di quelle 10 linee è possibile immaginare l'inserimento, analmente, questo come luogo di ospitalità, di confronto internazionale. Ma guardate, sapete farlo meglio di me. Sto parlando della sua domanda sui soldini, sui 30.000 euro. No? Lì secondo me è possibile immaginare un rapporto con l'istituzione che può cofinanziare facilmente, già è cofinanziato, c'è a disposizione una casa, cioè nei cofinanziamenti è facile stabilire, ci sono dei costi che già ci sono e si chiede un finanziamento per realizzare un obiettivo, due obiettivi, tre obiettivi che stanno dietro quelle linee. Io credo che questa cosa si può provare a ragionare, perché è un elemento in cui l'investimento istituzionale, che pur qui esiste, perché tutto questo è quantificabile, no, voi non pagate l'affitto, ma questo è un luogo che ha un suo costo e che è messo a disposizione e che può essere trasformato nel progetto in una forma di cofinanziamento, e quindi chiedere il finanziamento al, dentro la progettazione. Non è una cosa facile, però diciamo ha elementi di praticabilità, soprattutto se c'è la produzione di documentazione, se c'è l'uso di strumenti di ospitalità, di interscambio. Ecco, io volevo dirvi solo queste due cose, per spero di avervi detto delle cose utili, anche se un po' pessimiste. Per certo.
Grazie Arianna.
Se non c'è nessuno, io credo di dover dire una cosa per correttezza, per assoluta correttezza. Non l'ho detto prima, non ho detto un particolare che a questo punto mi sembra doveroso. Questa casa ha avuto delle donazioni subito all'inizio dell'apertura e le donazioni sono state ingenti. Da parte del trust nel nome della donna abbiamo avuto 10.000 euro quale donazione e 10.000 euro quale prestito infruttifero a 5 anni. Questo è un altro sistema che usa il trust nel nome della donna ed è il prestito infruttifero. Ne avevamo parlato la prima volta giusto appunto a Bologna, il discorso si è poi sviluppato con Giovanna Foglia, abbiamo mandato la documentazione al trust e abbiamo ricevuto 10.000 euro quale donazione e 10.000 euro quale prestito infruttifero a 5 anni ed è il denaro che assieme ai soldi delle tessere ci consentirà di sopravvivere il primo anno, punto, il primo anno, punto. La seconda, senza fare lavori di ristrutturazione, senza calcolare alcun lavoro di ristrutturazione. La seconda cosa che devo dire è che tramite Anita Soneco, Commissione Pari Opportunità Comune di Milano, che è colei che per prima ha voluto il tavolo spazi dal quale è nata l'associazione Casa delle Donne, che ha vinto il bando e che ha avuto questa casa, dico per chi non sa tutta questa storia, Anita ci ha presentato ad una società, una SPA, una società commerciale qualsiasi, la quale, questa è una cosa che ci fa molto ragionare e riflettere sul tema della dipendenza-indipendenza, la quale ci ha offerto 1.000 euro appena ci ha conosciuto per comprare le sedie che ci servivano per l'8 marzo e qualche altro tavolino, 1.000 euro cash il giorno dopo. Ed ora ci offre un contatto con tutti i suoi clienti, è una società che fa consulenze aziendali, quindi un contatto intermediato dai dipendenti della società, dalla società stessa con i suoi clienti al fine di ottenere condizioni di favore o doni, tipo hanno come cliente la società che fa i listelli di legno. Se noi abbiamo bisogno di listelli di legno, ci mettiamo in contatto con la società del signor Mario Rossi, il quale magari ce li dà o gratis o a 5 euro invece che 15. Non lo so, tutta da verificare. Dobbiamo studiare anche noi la praticabilità di queste forme di sostegno aziendale e in quale misura, questo è un altro dei temi che si pongono, una forma di sostegno aziendale può costituire un condizionamento. Nel caso di specie ci chiedono soltanto di fare un corso che a noi sembra anche opportuno, che è capisci la tua busta paga, qualcosa del genere, cioè aiutare le donne a capire la propria busta paga o il proprio contratto di lavoro, che penso che, visto che esistono 7500 tipi di contratto di lavoro e di busta paga, non sia di per sé negativo. L'altra cosa che devo dire è dare assolutamente ragione a Arianna Censi sulle questioni chi dona e perché. Una serie di grandi società, soprattutto penso a Enel nel cuore, se penso a un certo tipo di società, o penso a Ikea, se penso a un altro tipo di società, sostengono soltanto l'emarginazione infelice. Allora, quando io dico non siamo una casa delle donne maltrattate, ma siamo una casa delle donne felici, o che vogliono essere donne felici, i soldi ce li troviamo noi. Cioè, o sei sfigato, sfigata, oppure per fare qualsiasi progetto in positivo, i approccio li dobbiamo trovare, il che da un certo punto di vista è sicuramente corretto, nel senso che il bambino handicappato è diverso dalla donna quarantenne che vuole conoscere la propria storia, sapere la memoria e creare un futuro con una cultura di genere senza stereotipi, diciamo per esempio questo, ecco. Però è un oggettivo ostacolo alla ricerca fondi quotidiana, alla quale siamo invece tenute se vogliamo sopravvivere. Due cose voglio aggiungere. Una, io ritengo, forse perché sono in età, sono anziana e ho un'esperienza, non ho un'esperienza politica, ho una cultura politica fatta dello stare in rete e della cooperazione. Ritengo che un progetto di stare in rete sia l'unico che può avere qualche significato per un domani. Stare in rete effettivamente, non virtualmente, e presentare dei progetti collettivi alle istituzioni, comprese le europee. Quindi, siccome avere a che fare con l'Europa richiede una cultura specialistica, inutile dirsi palle. Avere a che fare con i fondi europei, i bandi europei e tutto questo significa avere una cultura specialistica che molte si stanno iniziando a formare, ma che ancora non c'è. Allora, per esempio, io propongo che si pensi di far circolare fra noi la cultura specialistica del bando europeo, perché finora da noi si può soltanto per esempio andare a un corso del CSV, che è una cooperativa di volontariato che si occupa di tutte le ONG e associazioni varie, e andare a fare un corso sui bandi europei. Abbiamo anche mandato uno o due di noi a fare questo corso e il risultato è scarsissimo. Quindi metterci in rete per capire come si fa e studiare. Qualcuna ha voglia, qualcun'altra non ha voglia, qualcun'altra deve essere costretta a scusate, io su questa storia della costrizione mi indigno, cioè tutte pensano, faccio un esempio diverso, tutte pensano che una casa possa funzionare benissimo sul volontariato, ma dobbiamo costringere a tenere puliti i cessi. Allora, dobbiamo costringere a tenere puliti i cessi. Questo è un argomento. Come vedete, io non sono intimidita dallo streaming. L'altro argomento evidente è: dobbiamo costringere chi vuole affidarsi a questa storia, a questa memoria e a creare un futuro contemporaneamente, cioè la paiotta va guadagnata in ogni campo, anche quello culturale. Se vuoi avere un ritorno, devi dare. Allora, per esempio, studia questa storia dei bandi europei. Però, siccome per i bandi europei, da quel pochissimo che io so, bisogna essere in rete a livello europeo.
Non più.
Ecco, vedi, non
allora, questi prossimi
dice Arianna Censi, non più.
Questi prossimi 7 anni sono interessanti. Poi dipenderà da cosa decideranno le regioni. Siccome lo decidono adesso...
Beh, noi abbiamo poco da sperare dalla regione Lombardia. Abbiamo dei rapporti in corso con la regione Lombardia, questo dialogo magari lo facciamo più pubblico perché sennò non si capisce niente se parli da lì. Allora, quello che dice Arianna è: non c'è più il vincolo del partenariato europeo, però c'è un vincolo determinato dalla regione, quindi è molto importante la capacità contrattuale di ciascuna di noi con le proprie regioni. Allora, torna il discorso della rete, perché esiste la Casa delle Donne di Milano, ma come ci insegna anche il nostro spot con Angela Finocchiaro, esiste anche la Casa delle Donne di Rho. Allora, se la Casa delle Donne di Rho si mette in rete con quella di Milano e si mette in rete con le associazioni e i gruppi della regione Lombardia, il tipo di pressione che si può fare con l'assessora, che allo Stato non ci ha ancora voluta incontrare malgrado le richieste, abbiamo incontrato solo delle funzionarie della regione Lombardia, è ovvio che una rete diversa costituisce un gruppo di pressione diversa. Ecco, volevo dire solo questo approfittando di un buco di intervento.